cioè c'è sempre stata un'illusione, no? Che il socialismo o il comunismo possano essere costruiti attraverso la dittatura, cioè la presa del potere, cioè la presa dello Stato, cioè l'utilizzazione del pubblico. È un'illusione forte, è un'illusione che il socialismo ha vissuto lungo il secolo, no? Il secolo e mezzo della sua esperienza. Il fallimento di questa esperienza è quello che oggi ci giochiamo, che subiamo e che dobbiamo affrontare. Il pubblico sappiamo perfettamente che non è la costruzione di qualche cosa che supera il privato, né il capitalismo. Nel capitalismo, sia questo capitalismo liberale, sia questo capitalismo vissuto nella grande, eroica, ma fallita esperienza socialista, questo pubblico è la difesa organica di quelle che sono le strutture del privato. Del privato inteso come qualcosa che si fonda su una individualità anima, sulla individualità che si chiude in se stessa, che si pone quindi nel rapporto con gli altri attraverso il contratto, che si pone dunque sotto il segno del pubblico, riempendo il segno del pubblico, proprio perché il pubblico offrirebbe i denti, come si diceva, no? All'individuo. Si parte appunto da questo, in tutto l'ordinamento borghese, in tutto l'ordinamento capitalista, moltiplicato l'ordinamento borghese, moltiplica quello capitalista, e pone appunto delle strutture del diritto che sono così perfettamente coerenti dal privato in quanto anima, in quanto individuo, in quanto qualcuno che risponde a se stesso e basta, in quanto qualcuno che produce la proprietà, in quanto frutto del proprio individuo lavoro. E d'altra parte il pubblico che copre e garantisce questi processi. E dunque il problema è di capire se si può andare al di là di questo schema, da due punti di vista, dal punto di vista evidentemente della struttura oggettiva, dell'ontologia, no? Diciamo così, della produzione, del modo in cui la gente vive, oggi lavora e produce. E da questo punto di vista è fuori dubbio che questo schema è saltato perché c'è questa eccedenza, ma questa eccedenza è positiva. Questa eccedenza consiste appunto nel fatto che la materialità nell'organizzazione del lavoro è stata in buona parte riassorbita dai soggetti. Oggi la grande trasformazione verso il lavoro cognitivo, verso il lavoro immateriale, verso il lavoro affettivo, verso tutte queste dimensioni che costruiscono valore, l'ingresso di tutte quelle che sono, diciamo così, le dimensioni cooperative che formano dall'inizio i processi di costituzione produttiva, ecco, tutto questo determina oggettivamente dal punto di vista ontologico una definizione nuova del lavoro. Il lavoro come questo lavoro che si pone come singolarità, cioè non più come individualità, ma come singolarità, cioè la singolarità, il concetto di singolarità, chiamatelo in qualsiasi altro modo, non me ne importa. L'importante è che non sia individuale, che non sia la rappresentazione di un soggetto anima. Cioè, il lavoro è qualcosa che vive solo nel rapporto con l'altro, chiamiamolo linguistico, chiamiamolo relazionale, chiamiamolo cooperativo. L'importante è mettersi in testa una cosa elementare, e che oggi non esiste la possibilità di definire il lavoro fuori dalla relazione. E questo è l'elemento ontologico, essenziale, fondamentale. Guardate bene, il lavoro è sempre stato questo. Però con una differenza, che prima l'organizzazione la faceva il padrone. Il capitalismo è stato una cosa importante nella vita degli uomini, perché ha preso dei contadini, li ha portati in fabbrica, li ha costretti alla cooperazione. Nella misura in cui questa costrizione è diventata ribellione, resistenza, capacità di espressione e di eccedenze, in questa misura il lavoro si è trasformato. E si è trasformato e ha trasformato soprattutto si è trasformato soprattutto attraverso la riappropriazione non solo dei mezzi, diciamo, di parte del capitale fisso, il machinica, no? Quello che appunto Deleuze Guattari chiamava il machinica, l'elemento proprio che non è più macchina, ma che è cervello-corpo collegati alla macchina, protesi effettiva, capitale fisso, cioè capitale fisso vuol dire macchine, assorbite, no? In questa funzione singolare che però in quanto tale comunica. Ecco, quindi questa dimensione ontologica diventa fondamentale e evidentemente in qualche maniera comune, perché questo è il comune dal punto di vista ontologico. È questo fatto che la vita, le forme di vita, perché non sono semplicemente le forme di produzione, ma sono le forme di produzione di soggettività, di capacità di adeguarsi singolarmente a questi processi, di costruirli nel momento stesso in cui si è in questi processi implicati. Questa produzione di soggettività maledettamente oggettiva, maledettamente concreta, ecco, questa diventa a un certo punto il processo nel quale si comincia a riconoscere qualche cosa che si chiama comune. Guardate bene, tutto questo è importante perché? Perché noi possiamo cominciare a immaginarci un'organizzazione, delle istituzioni, delle cose che non passano più attraverso il pubblico, ma procedono direttamente dalla singolarità. Noi in questo modo possiamo pensare a una vera dittatura, ma una vera dittatura, cioè nel senso di una riconoscenza con forza di una rivoluzione nel modo di produzione, ma che non passa attraverso la polizia e tutte queste cose mostruose, no? L'uso della forza legittima, il monopolio della forza legittima, ma attraverso quella che è la forza dell'associazione, la forza dell'eccedenza organizzata, la forza della soggettività che si produce non singolarmente solo, ma come appunto moltitudine. Ecco, quindi quando diciamo diritto del comune diciamo fondamentalmente questo, e guardate bene, nel porre questo problema il processo è stato molto lungo evidentemente, perché dovevamo in qualche maniera superare quella che era un concetto di normatività, di norma, che fosse appunto che derivasse dall'uno, no? Come si fa a distruggere l'uno? Questo maledetto uno, voi sapete, cioè, lo ripeto sempre, c'erano altri compagni che l'hanno sentito, ma insomma, è una battuta che mi piace sempre, quella, c'era un famoso inventore della teoria della sovranità, no? Si chiamava Baudin, che diceva che nel principio, alla fine del Cinquecento, no? Che diceva che è inutile parlare di democrazia, aristocrazia o monarchia, il potere è sempre uno, è sempre monarchico. Perché? Perché il potere è sempre uno. Quindi la nostra scommessa, la scommessa del comune, che cos'è? È quella di riuscire a immaginare, legandola a elementi concreti materiali, una costruzione di istituzioni che nasce concretamente dalla cooperazione, da una cooperazione intelligente delle eccedenze. Io vorrei a questo punto cercare, dopo aver insistito sul fatto che il processo non è più quello dal privato al pubblico, ma è dalla singolarità al comune, pure un altro piccolo problema, che è questo: perché quando questa rivoluzione è in atto ontologicamente non ci troviamo nella stessa situazione in cui ci siamo trovati altre volte di fronte a altre rivoluzioni proletarie? Dopo il 1870 c'è stata una sconfitta tremenda, la Comune di Parigi è stata massacrata, e però i partiti socialisti si sono diffusi ovunque, e tutto questo era stata la scoperta di forme di cooperazione e anche di trasformazione della produzione. C'era stata questa crescita del movimento, anche a partire dalla sconfitta, proprio perché la sconfitta era avvenuta sulla scoperta di questa nuova singolarità, di queste nuove produzioni di soggettività. La stessa cosa è avvenuta, diciamo, negli anni 70, questa grande sconfitta mondiale del proletariato, è avvenuta sul passaggio appunto dall'operaio massa, quella che è stata la socialità, operaio, diciamo, allora lo chiamavamo l'operaio sociale in forma molto ingenua, ma che era questo operaio cognitivo, cooperativo, immateriale, sociale nel senso pieno della parola. Questa enorme trasformazione che è avvenuta è stata una grande sconfitta, e invece ci troviamo in una situazione in cui non andiamo avanti. E anzi, abbiamo tutte le forme presenti del movimento, diciamo così, di sinistra, gli eredi del movimento proletario si sono completamente fatti, per così dire, inghiottire, assorbire, affogare nelle strutture del pubblico. C'è stata questa rottura, che è stata una rottura fondamentale. Come poniamo il problema oggi? Come possiamo riproporlo oggi, il problema di un diritto del comune? Non semplicemente, quindi, in termini di analisi, di decostruzione del vecchio diritto o di identificazioni intelligenti di questa nuova ontologia, se volete, del comune. Ma quali sono le forme di produzione di soggettività che dobbiamo cominciare a costruire per far corrispondere a questa dimensione che sentiamo nostra, che viviamo ogni giorno, a questa serie di forme di vita nel comune, azioni politiche, produzioni politiche, che siano capaci di rompere, di introdurre forza nella coscienza che abbiamo di questo passaggio, di invertire la sconfitta storica che abbiamo subito ormai da una quarantina d'anni. in una nuova prospettiva. Quale tipo di istituzione politica riusciamo ad inventare a partire da questo dato di fatto che è il passaggio al comune? Questo mi sembra che sia il problema che sorge dalle pagine molto ingenue per certi versi della scienza giuridica. La scienza giuridica ci propone una serie di contraddizioni astratte che sono quelle appunto che venivamo descrivendo, ma come sempre noi sappiamo che appunto il diritto viene sempre dopo la soggettività, la sua espressione, la sua capacità di formare un orizzonte di proposta, di movimento, diciamo pure di immaginazione.